Folo il Centauro di Roberto Piumini. Leggono gli ambasciatori della lettura di Radio Leggiamo Friuli Venezia Giulia.
Capitolo 40. La cerva non morì. La cerva non morì. Appena Eracle, portando l'animale sulle spalle, tornò con Folo al punto dove le aspettava, la ragazza cominciò a occuparsi della ferita, come quando, alcuni mesi prima, aveva curato le piaghe procurate al centauro dal frustino di Mata. Irine raccolse, pestò e mescolò varie specie di erbe e fiori, ottenendo una poltiglia dall'odore intenso che applicò alla coscia lacerata dell'animale, strappando poi una parte della veste che la regina le aveva fatto indossare prima della sua liberazione. Fece una lunga benda con cui fasciò la parte medicata. Per 3 giorni non si mosse da quel luogo, mentre Eracle e Folo si aggiravano nei paraggi, in piccole cacce. Irine si occupava dell'animale, che accettava con calma le cure e il cibo dalle sue mani. Al mattino del 4º giorno, nonostante la corda con cui Eracle le aveva impastoiato le zampe anteriori, la cerva si alzò e rimase saldamente dritta. I segni della pietra che l'avevano colpita erano del tutto scomparsi. Nessuno avrebbe potuto capire che era stata ferita.
«È ora di separarsi, amici», disse allora Eracle. «Le nostre strade, da questo punto, sono diverse.
Ti ringraziamo per il tuo aiuto», disse Folo.
«Io ringrazio voi del vostro», rispose l'eroe.
Poi caricò sulle spalle l'animale, perché la zampa, appena guarita, non s'affaticasse, e si incamminò verso meridione, mentre gli altri proseguivano occidente. L'eroe era appena uscito dalla vallata dove aveva catturato la cerva e procedeva in una foresta di alti faggi ombrosi, quando gli apparve davanti, armata e lucente, la dea Artemide. «Io non credevo, Eracle, che la tua arroganza superasse il valore», disse la dea, furente e accigliata. «Le ninfe dei boschi mi hanno avvertita che la mia cerva non correva più nella foresta ed ecco che la trovo sulle tue spalle, come un cinghiale al ritorno della caccia».
«Quello che vedi non può ingannare, splendente dea», disse Eracle umilmente.
«Non ho catturato questa cerva per me, ma per richiesta del re di Argo, al cui servizio mi ha messo la volontà di Zeus. Solo se compirò le fatiche che lui mi chiede, fra cui questa, potrà essere mantenuta la promessa del Tonante, che io sia accolto nell'Olimpo come un nuovo dio».
«Puoi forse dire, olimpico apprendista, che a causa di questo la mia cerva sarà arrostita sulla mensa di Euristeo ad Argo?» disse Artemide, con voce non nemmeno dura.
«No certo, divina!» rassicurò l'eroe in tono rispettoso.
«A lui basta che io l'abbia catturata e glielo mostri. Poi io stesso l'albirerò in una foresta o in quella che tu mi vorrai indicare». La dea restò qualche istante in silenzio. Poi disse con voce un po' più pacata: «Infaticabile Eracle, non mi opporrò alla volontà di Zeus e alle tue necessità. Tanto più vedendo che, invece di legare la mia cerva e trascinarla come una capra, le risparmi la fatica del viaggio, portandola sulle spalle». Eracle chinò la faccia, in silenzio, trovando opportuno non precisare la ragione per cui teneva la cerva in quel modo. «Quando l'avrai mostrata a Euristeo, lasciala libera sulle montagne del Peloponneso», disse Artemide, e scomparve rapida nell'aria, come poco prima era apparsa. Con un sospiro di sollievo, Eracle riprese la strada. Voltò la faccia per vedere se la cerva mostrasse, in qualche modo, disprezzo verso il suo silenzio ingannatore di poco prima. Ma l'animale, puntando il muso elegante verso la foresta, occhi semichiusi, sembrava del tutto indifferente a lui e al suo piccolo trucco.
Capitolo 41. Il viaggio di Folo e Irine. Il viaggio di Folo e Irine si interruppe per oltre un mese. Era la fine dell'estate. Piogge scroscianti tormentavano le montagne, allagando i sentieri e rendendo pericolosi i passaggi. Trovarono una grotta profonda e asciutta, dalle pareti di pietra chiara. Uno sfiatatoio naturale permetteva di accendere il fuoco senza riempire lo spazio interno di fumo e cuocere la selvaggina che Folo catturava durante brevi battute di caccia. Passavano i giorni e la pioggia non cessava. I capelli di Irine, tenuti corti dalle amazzoni per 3 anni, stavano ricrescendo velocemente, di un colore castano caldo, e le sfioravano le spalle, facendola sembrare ancora più grande. Oltre a cucinare, la ragazza disegnava sulle pareti della grotta, con delle pietre aguzze che lasciavano sulla roccia sottili segni scuri. Il suo primo disegno fu un cavallo, immobile sulle zampe, dalla criniera folta e lunga. Folo lo osservava quando tornava dalla caccia e non diceva parola. «Questo è Nesen, il cavallo che montavo da piccola e che mi fu dato in pasto dagli amazzoni», spiegò lei con voce bassa e triste. «Era un cavallo forte e intelligente». Quando la figura di Nesen fu completa, sulla parete opposta, che come la prima prendeva la maggior parte della luce dall'esterno durante il giorno, Irine cominciò a disegnare altri cavalli, molto più piccoli e tutti simili a Nesen. In groppa a ciascuno c'era una figura dai capelli lunghi e sventolanti. Ne disegnò una 50, riempiendo la parete fino a dove poteva arrivare con la mano. All'inizio di quei disegni, Folo le chiese: «Sono amazzoni?» «No», rispose lei, «sono molte ragazze, come me, in groppa molti cavalli come Nesen». Le piogge diminuirono e poi cessarono. I due rimasero ancora qualche giorno nella grotta per permettere al terreno di asciugarsi. Poi, coprendosi con pelli che Folo aveva tolto ad animali uccisi, poiché cominciava la stagione fredda, ripresero il cammino verso occidente.
Capitolo 42. Non c'erano più mari. Non c'erano più mari da attraversare, ormai, ma fiumi sì, e alcuni erano impetuosi. Giunsero in riva a un largo fiume, dalla corrente veloce. Videro la capanna di un traghettatore, e decisero che non ci sarebbe stato pericolo ad attraversare il fiume sulla sua zattera. Per pagare il trasporto, Folo si procurò della selvaggina cacciando. Quando furono vicini, notarono che non c'era nessuno a occuparsi del traghetto. Un uomo sedeva contro il tronco di un albero e li guardava senza un movimento. «Sei tu il traghettatore?» gli chiese Folo, fermandosi vicino a lui. «Sono solo la metà di un traghettatore, centauro», rispose quello. Folo corrugò la fronte e rimase in silenzio. «Cosa vuoi dire?» chiese invece Irine, scendendo di groppa e guardando l'uomo. Quello fece una smorfia e rispose: «Fino a poco tempo fa, piccola donna, qui eravamo in due e potevamo spingere la zattera con facilità da una parte all'altra del fiume. Perché, come vedi, anche in questo punto, che è del resto il più tranquillo, la corrente è forte, ma il mio compare è morto 2 mesi fa e da solo non riesco più a controllare la navigazione. Posso portare di là solo chi mi aiuta, ma non sempre chi passa lo vuole fare o ne è capace». «Io voglio farlo, e credo di esserne capace, traghettatore», disse Folo. «Ho 4 zampe per appoggiarmi alla zattera e 2 braccia per spingere contro la corrente». L'uomo lentamente si alzò. «Allora andiamo», disse. Aiutandosi con un palo che contrastava la corrente e l'altro che spingeva lateralmente, il traghettatore e Folo spinsero la zattera sulla riva opposta. Quando furono a terra, il centauro diede all'uomo un paio delle sue prede e disse: «Se accetti un consiglio, amico, posso suggerirti come fare il tuo lavoro da solo e con minor fatica». «Solo il pazzo rifiuta un consiglio», disse l'uomo. «E se il tuo consiglio sarà buono, ti restituirò la tua cacciagione». Folo disse: «Tu hai difficoltà ad attraversare il fiume da solo, perché con la zattera prendi la corrente di taglio, come si fa con la scure su un tronco. Per questo bisogna essere in due. Uno che punta il palo nel fondo per resistere alla corrente e uno che spinge di lato, verso l'altra sponda». «Come si potrebbe fare diversamente?» chiese l'uomo, allargando le braccia. «Se tu spingessi di lato, lasciando che la corrente ti porti un po' a valle,
arriveresti lo stesso dall'altra parte, disse il centauro. Il traghettatore rimase un poco in silenzio. Poi osservò. Però non arriverai nel punto dove siamo arrivati adesso, ma almeno 60 passi più in giù. Cosa importa? Osservò Folo. La riva del fiume è piatta e sgombra, come quella di là. Ci arriveresti però con minore fatica, facendo fare al fiume metà del lavoro. Però poi dovrei farne il doppio per tornare alla capanna. Non solo attraversando la corrente, ma addirittura risalendola, esclamò l'uomo, scuotendo la testa. No, se anche ritorno, attraverserai lasciandoti portare un po' dalla corrente. Toccherai l'altra sponda ancora più a valle, ma poi, trainando la zattera nell'acqua quieta della riva, tornerai con facilità al punto di partenza. Ora, nel tuo lavoro, segui una linea corta, ma faticosa, che richiede lo sforzo di due uomini. Nell'altro modo, seguiresti tre linee, due in acqua e una a terra, più lunghe, ma meno faticose, facendo tutto da solo. Il traghettatore tacque, percorrendo con lo sguardo le due sponde del fiume, e immaginando gli spostamenti di cui Folo aveva parlato. «Potrei provare, centauro», disse alla fine. «Io sarò sulla zattera con te, se dovesse occorrerti aiuto», disse Folo. «Io trascenderò la zattera lungo la sponda dopo la traversata», esclamò Irine, entusiasta di quell'idea. Lo fecero tre volte, disegnando tre volte quel triangolo, con due lati sull'acqua e uno sul terreno. E bastò davvero la forza di Irine a trascinare la zattera sulla placida acqua lungo la riva, fino al punto di partenza. Il traghettatore restituì la cacciagione a Folo, abbracciò lui e la ragazza e promise che avrebbe traghettato loro e i loro parenti e amici in qualunque momento fossero tornati a passare di lì per tutta la vita.
Capitolo 43. Raggiunsero l'Epiro. Raggiunsero l'Epiro passando a meridione della Tessaglia per evitare il territorio dei centauri. Arrivarono a Dodona, il luogo sacro a cui Nemante, dalla Cappadocia, li aveva indirizzati. Le sacerdotesse del tempio li ricevettero con tranquilla ospitalità. «Tu, Irine, starei con le donne», disse Diene, prima sacerdotessa del tempio, quando ebbe ascoltato i loro nomi. «Tu, Folo, dovrai passare tre giorni in digiuno per poter ascoltare l'oracolo. Berrai soltanto acqua, non parlerai con nessuno e ti laverai tre volte ogni giorno, immergendoti completamente nel piccolo lago laggiù, sotto la montagna». Irine si ritirò dunque nella parte del tempio dove vivevano le sacerdotesse e Folo raggiunse il portico dove avrebbe dormito. Passarono tre giorni. Il centauro fece quello che Diene aveva chiesto, e ogni giorno di più il silenzio che stava attorno, incorniciato dal fruscio del vento e dal richiamo degli uccelli, diventava più vasto e profondo, finché gli sembrò che quel silenzio non fosse più esterno a lui, ma dentro il suo corpo e la sua mente. L'ultimo giorno, dopo la terza immersione nel lago, appena prima del tramonto, Diene gli si avvicinò. «Avvolgerò i tuoi zoccoli con pezze, ed entreremo fra le querce sacre», gli disse. «Gli alberi parlano con la voce degli dèi, ma non si sa mai quale di loro, cioè quale dio, parlerà. Tu seguimi senza dire una sillaba, finché io parlerò di nuovo». In silenzio, la donna avvolse gli zoccoli del centauro. Poi, mentre il sole tramontava, entrarono nel piccolo bosco di querce e cominciarono a camminare. Diene procedeva lentamente, a piedi nudi, quattro passi davanti a Folo. Il silenzio era assoluto. Non si sentiva un verso d'uccello o un ronzio d'insetto, non tirava un alito di vento. Continuarono per quasi un'ora quella lenta e muta passeggiata, lungo una traccia di cammino sempre diversa, come seguendo un filo aggrovigliato. All'improvviso, mentre passavano accanto a una delle querce più grosse, le foglie dell'albero cominciarono a vibrare. Era come se un vento le attraversasse, ma nessun vento passava, perché le foglie di tutte le altre querce erano perfettamente immobili nell'aria. Diene si fermò e restò in ascolto a occhi chiusi. Poi il vento segreto cadde di colpo e le foglie smisero di frusciare. La sacerdotessa si voltò e, sempre tenendo gli occhi chiusi, disse a bassissima voce, lentamente: parla il Dio. Chi inviò partì. Viaggio è scienza, viaggio è sapienza, viaggio è avvertenza. Ora che sai, ritorna. Diene tacque e riaprì gli occhi. Ho parlato? Chiese dopo qualche istante con voce un po' stanca. Perché me lo domandi? Disse Folo. Perché io non so se ho parlato né, se l'ho fatto, so cosa ho detto. Lei rispose in un sussurro. Se il Dio parla, io ripeto le sue parole. Se il Dio tace, io ripeto il suo silenzio. Questa volta hai parlato, sacerdotessa, disse Folo. Sia grazie allora agli dei generosi, lei disse con voce più franca. Ora devi stare un altro giorno in silenzio, pensando a quello che ti è stato rivelato. Poi te ne potrai andare. Posso chiederti, Diene, quale Dio mi ha parlato? Domandò il centauro. Se me lo chiedi, vuol dire che lui non ha rivelato il suo nome. Per questo non posso dirti a quale Dio appartiene la voce, rispose la sacerdotessa. E ora comincia il tuo silenzio.
Capitolo 44. Qual è la quercia di Artemide? Qual è la quercia di Artemide? Chiese il giorno dopo Irina alla prima sacerdotessa, mentre Folo vagava in silenzioso per i boschi della valle. Stavano ornando il tempio di Zeus, con fiori e rami raccolti da Irine insieme alle sacerdotesse giovani durante la giornata, nella campagna attorno ad Dodona. «Perché me lo chiedi, giovane donna?» disse Diene. «Vorrei rivolgere una richiesta alla Dea. Posso farlo?» «Certamente, piccola donna, però non mi è concesso di rivelarti qual è la quercia di Artemide. Andremo nel bosco sacro questa sera perché Artemide è dea lunare. Farai la tua richiesta a tutti gli alberi, senza parlare, toccando i tronchi e pronunciandola nel pensiero. Se la dea accetta, ti risponderà. Ma se risponderà, scoprirò qual è la sua quercia», disse Irine vivacemente, interrompendo la sistemazione di un ramoscello sull'altare e guardando Diene negli occhi. La sacerdotessa sorrise e disse: «No, piccola donna accorta, prima di entrare nel bosco io ti benderò e non potrai vedere nulla, ma solo sentire, se ci sarà qualcosa da sentire». Al tramonto, Irina si immerse nel lago in un lungo bagno di purificazione. Poco più tardi, scalze e silenziose, alla scarsa luce di un quarto di luna, le due raggiunsero il boschetto di querce e presero a camminare. La sacerdotessa, quattro passi avanti, guidava la corta processione. Irine, passando accanto a ogni tronco, lo sfiorava con la mano, facendo la sua richiesta nel pensiero. Quando ebbero completato il percorso, Diene si fermò e dietro di lei si fermò la ragazza. Rimasero in attesa, immobili. Sotto la benda, anche Irine, come Diene, teneva gli occhi chiusi. Il silenzio era totale, simile a quello che aveva circondato Folle la sacerdotessa il giorno prima. Nel blu schiarito del cielo, ogni foglia delle querce era del tutto ferma, come fosse dipinta. Poi, dalla collina con la cima pietrosa e biancastra, che si alzava a oriente verso il bosco, si sentì venire, acuto e netto, un grido di civetta. Diene aprì gli occhi, si voltò e disse a voce bassa: «La dea non risponde». Irina non si mosse. Guardava la compagna nel buio inargentato dalla luna, come aspettando qualcosa d'altro. «La dea non accetta la tua richiesta, piccola donna», disse la sacerdotessa, a voce più bassa, leggermente triste.
Avete ascoltato Folo il Centauro, di Roberto Piumini. Leggono gli ambasciatori della lettura di Radio Leggiamo, Friuli Venezia Giulia.